I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
Sono Paola Peduzzi, sono vice direttore del Foglio Quotidiano, mi occupo di politica internazionale e in particolare di politica britannica, che è quello di cui parleremo oggi. Liz Truss è il nuovo primo ministro del Regno Unito, è una parlamentare conservatrice che è arrivata alla Camera dei Comuni nel 2010, quando ci fu una delle più grandi riforme del Partito Conservatore Britannico voluta da David Cameron. È una donna che è riuscita ad attraversare la politica inglese in questi anni molto complicati con grande astuzia e grande ambizione. Ha lavorato con gli ultimi 4 primi ministri conservatori del Regno Unito. I conservatori sono al potere appunto dal 2010 e la massima visibilità l'ha avuta nell'ultimo governo con Boris Johnson, quando è diventata ministro degli esteri. La guerra in Ucraina ha naturalmente evidenziato il ruolo sia di Londra sia di Liz Truss nella scena internazionale e in particolare nella posizione di Londra nei confronti dell'Ucraina, a sostegno dell'Ucraina. Liz Truss ha 47 anni, è sposata, ha 2 figlie che andranno a vivere a Downing Street, sono 2 ragazze adolescenti, hanno 16 e 13 anni e Liz Truss vuole portare un nuovo conservatorismo thatcheriano al potere. La sua ispirazione è la prima premier donna del Regno Unito, Margaret Thatcher, si veste anche un po' come lei, utilizza molte delle sue espressioni. Liz Truss aggiunge, diciamo, alla figura di Margaret Thatcher una propria caratteristica personale, che è quella di essere molto schietta, molto sprontata nel suo essere ambiziosa e non particolarmente amata dai conservatori, dai politici conservatori. Infatti, quando bisognava scegliere il successore di Boris Johnson, c'erano un pugno di candidati, una decina di candidati, e i parlamentari conservatori che sono stati i primi a fare la selezione hanno cercato di escludere Liz Truss, che è arrivata infine al ballottaggio con quello che sembrava il candidato favorito, che è l'ex cancelliere, sempre conservatore, Rishi Sunak. Quando poi invece è stata la base del partito conservatore a scegliere e a nominare il leader del partito conservatore, che poi diventa anche primo ministro, la campagna di Liz Truss è cambiata completamente, ha avuto molto più consenso sul territorio e da questi elettori che sono considerati meno moderni rispetto alla media dell'elettorato e che hanno intravisto in Liz Truss un ritorno a un conservatorismo tradizionale che era stato un po' messo sotto attacco dai precedenti primi ministri dei Tory. Una volta arrivata a Downing Street, Liz Truss ha formato il suo nuovo governo, che è fondamentalmente fatto di alleati e di amici. Anche se durante la sua breve campagna elettorale aveva detto di voler coinvolgere tutti i talenti dentro al suo governo, in realtà le altre correnti che non l'hanno sostenuta sono state escluse dal governo. Quindi quel tentativo di riunificare il partito, che sembrava un po' nelle sue corde o nelle sue intenzioni, in realtà è stato poi tradito nella scelta del proprio governo. Da un lato è comprensibile perché il Partito Conservatore è molto 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 disunito e quindi la possibilità che ci siano dei golpe di palazzo sono alte, e dall'altro è invece un'occasione mancata di riunificazione di un partito che negli ultimi anni ha subito moltissimi tormenti. I personaggi principali del suo governo sono il prossimo ministro della sanità, nonché vice premier, Teresa Coffey, che è una amica, cara amica di Liz Truss. Cominciarono insieme alla fine degli anni 90 a lavorare come volontarie nel Partito Conservatore e poi decisero di mettersi in proprio, di candidarsi anche loro, di fare politica personalmente, e si candidarono in due circoscrizioni che sono vicine, geograficamente vicine, quindi fecero anche molti eventi insieme. E il sodalizio è sempre rimasto. Dicono che la Coffey è un po' l'opposto della Truss, che completa quello che manca alla Truss. In particolare è una donna molto socievole, mentre la Truss si dice che sia un poco mondana e comunque un po' insulare. È una scienziata, perché è laureata in chimica la Coffey, quindi ha questo approccio scientifico anche alla politica che invece manca alla Truss, che è una donna molto istintiva, e anzi i suoi detrattori dicono che è un robot a cui manca una rotella, quindi non è che sono molto generosi nei suoi confronti. La Coffey invece è una scienziata, quindi è molto più metodica e è una che riesce a fare squadra. Un'altra caratteristica che dicono che manchi alla Truss sia quella di creare un ampio gruppo di collaboratori, mentre la Coffey in questo è molto brava e ha utilizzato negli anni, che sono diventati famosi, i karaoke. Organizzava molti karaoke a cui andavano tutti i collaboratori, la Coffey si presentava sempre con un sigaro in bocca e cantavano e stavano insieme, partecipava anche la Truss, e sembra che sia stato uno dei elementi di connessione più grandi nell'entourage della Truss. Quindi la Coffey è la donna chiave, la chiamano la fixer della Truss. Un altro personaggio molto importante da studiare e da conoscere è il cancelliere dello scacchiere, Kwasi Kwarteng, che è anche lui un parlamentare dal 2010, è stato quindi insieme alla Truss fin da subito, è il primo cancelliere nero, cancelliere dello scacchiere nero del Regno Unito. I suoi genitori sono di origine ghanese, arrivarono nel Regno Unito negli anni 60. Il curriculum di Kwarteng è classico dell'elite britannica, ha studiato anche ad Harvard ed è soprattutto esperto di storia economica, infatti ha scritto dei libri di storia che sono stati anche un po' contestati, in particolare uno che è uscito all'inizio degli anni 2000 che parlava dell'imperialismo britannico ed era molto critico nei confronti dell'imperialismo britannico. Però il libro di cui parlano tutti, che racconta anche l'alleanza tra la Truss e Kwarteng, è un libro che è uscito nel 2012 che si chiama Britain Unchained, che spiegava con dei saggi come il Regno Unito, sfruttando il grandissimo talento del popolo britannico, può prosperare e guidare il mondo. La Brexit era lontanissima, perché era il 2012, era soltanto un sogno degli indipendentisti inglesi, però in realtà lì dentro c'era quell'elemento che poi ha unito sempre di più Kwarteng e la Truss, diciamo il mondo della Truss, che è quello della Global Britain, cioè della possibilità che il Regno Unito, una volta uscito dall'Unione Europea, possa essere più libero e prosperare di più nel mondo, perché di fatto l'Unione Europea era come una zavorra. Il Regno Unito sta attraversando un momento molto delicato dal punto di vista economico e sociale. In gran parte le crisi in corso nel paese sono le stesse che sono in corso anche nei paesi continentali dell'Unione Europea. Un'altra crisi enorme è peculiare del Regno Unito ed è ovviamente la Brexit. La Brexit che non sta andando nella direzione sperata, o forse, come dicono quelli che non hanno mai sostenuto la Brexit, sta andando dove doveva andare, cioè era un progetto destinato a essere costoso e fallimentare. Sta di fatto che tutti gli impedimenti che hanno reso farraginoso il processo di stabilizzazione dopo l'accordo della Brexit stanno diventando sempre più problematici. A questa crisi hanno contribuito naturalmente le crisi globali. Prima la pandemia, che ha rallentato le catene di approvvigionamento e che ha reso ancora più difficile il riposizionamento nel mondo commerciale del Regno Unito, e poi ovviamente adesso la guerra di Vladimir Putin in Ucraina, che sta mettendo sotto grandissima pressione tutto l'Occidente, e nel Regno Unito le bollette sono cresciute quasi dell'80%, ci sono degli scioperi soprattutto sui sistemi di trasporto, ma non soltanto, che continuano e che sono molto partecipati, molto più partecipati rispetto a quelli del passato. E c'è anche questo nuovo movimento di persone che non vogliono più pagare le bollette, non le pagano e stanno diventando anche loro sempre di più. E ovviamente l'inflazione, che potrebbe toccare la doppia cifra all'inizio del 2023. Questo insieme di crisi ha messo molta urgenza al nuovo governo della Truss, che infatti ha voluto subito partire dal contenimento delle bollette, che è la questione più sentita in questo momento dal popolo inglese. Ha introdotto un tetto al prezzo delle bollette e tutto quello che viene oltre questo tetto, che è stato fissato a 2.500 sterline, verrà pagato dallo Stato. Dallo Stato che però, secondo la dottrina della Truss, non deve introdurre nuove tasse. Questo è uno degli elementi thatcheriani più evidenti della dottrina politica e economica della Truss, e quindi ci sarà ovviamente un maggiore indebitamento per sostenere questo tetto alle bollette, che dovrebbe continuare per due inverni e quindi arrivare, diciamo, prossimo alle prossime elezioni inglesi che sono previste per il 2024. Liz Truss era contraria alla Brexit. Quando è stato indetto il referendum, il primo ministro era David Cameron, che era quello che aveva scelto la Truss e che era contrario alla Brexit. Quindi la Truss nasce come una Remainer. In realtà poi, avendo navigato con grande abilità le trasformazioni della politica conservatrice inglese, è diventata una delle più grandi sostenitrici della Brexit. È stata ministro del commercio e poi ministro degli esteri, quindi si è imbattuta negli europei molto spesso, perché naturalmente il processo di divorzio tra il Regno Unito e l'Unione Europea riguarda sia le relazioni politiche sia le relazioni commerciali tra il continente e il Regno Unito. In particolare è stata molto dura la Truss nei confronti del protocollo nordirlandese, che è quell'appendice dell'accordo sulla Brexit che in realtà tiene su l'intero accordo di divorzio, che è fondamentalmente una rimandare nel tempo il problema principale della Brexit, che è l'unico confine di terra esistente tra il Regno Unito e l'Unione Europea, che è naturalmente il confine dell'Irlanda del Nord. Questo protocollo è stato studiato in modo da rimandare la decisione su come gestire questo confine e prima o poi si sapeva che bisognava metterci mano, rivederlo o comunque perfezionarlo. Per molto tempo gli inglesi hanno rimandato il momento della verità su questo confine. Adesso invece il momento della verità pare arrivato e la TRAS ha molto spesso minacciato di stracciare completamente il protocollo. Questo vuol dire che viene giù tutto l'accordo della Brexit e quindi che ritorneremo a parlare della hard Brexit, cioè della assenza di qualsiasi accordo prestabilito tra il Regno Unito e l'Unione Europea, cioè tutto da rinegoziare. Questo sarebbe un colpo molto forte sulle relazioni tra Londra e Bruxelles, naturalmente, ma anche sul processo della Brexit, che è un processo che è già adesso estremamente complicato e che così diventerebbe quasi impossibile da districare. Gli europei sono un po' preoccupati, sanno che è un po' il gioco delle parti, quello di minacciare, poi tornare indietro, cioè, nei negoziati succede spesso così, però c'è un po' di tensione in Europa nei confronti della TRAS, perché è anche considerata una donna molto istintiva e che quindi non valuta forse fino a fondo le conseguenze delle sue azioni, e le conseguenze dello stracciare il protocollo nordirlandese sono difficilmente quantificabili, ma pericolose. Gli ucraini aspettano con grandissima trepidazione l'ISTRAS a Kiev, perché sanno che nel sostegno all'Ucraina l'ISTRAS non sarà da meno rispetto a Boris Johnson, che come si sa è amatissimo dagli ucraini per il sostegno che ha dato, sia dal punto di vista militare che economico che valoriale. L'ISTRAS in questo è in perfetta continuità rispetto a Boris Johnson e anzi è stata una portavoce molto decisa della linea cosiddetta falca dell'Inghilterra nei confronti della Russia, e è diventata infatti nemica della Russia durante un incontro personale con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, che era il suo omologo in quel momento, e si videro insieme e ci fu questo momento di imbarazzo diplomatico alimentato dai russi, in cui Lavrov disse: è come un muto che parla a un sordo, cioè non c'è possibilità di comprendersi tra noi russi e noi inglesi. Si dice anche che infatti ci sia stata un po' di propaganda russa contro la TRAS. In realtà tutto l'establishment inglese, anche quello laburista, è straordinariamente a favore dell'Ucraina e contro la guerra voluta dai russi, quindi è un po' un'azione inutile perché non ci sono divisioni all'interno del Regno Unito. Quindi c'è da aspettarsi che la TRAS continui su questa linea molto molto decisa di sostegno nei confronti dell'Ucraina e soprattutto di non fare concessioni a Vladimir Putin.
I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.